qui a Betlemme, quello che meditiamo innanzitutto prima della messa e poi nella messa lo celebreremo anche aggiungendo una piccola tappa ulteriore, è la nascita di Gesù, accompagnato da Maria che ne è la madre fisica e lo Spirito Santo, colui che ce lo dona, figlio di Dio, e Giuseppe al suo fianco. E credo che l'immagine più semplice che noi possiamo usare, se volete anche al di là del testo biblico, per essere veramente semplici, questo luogo ci invita alla semplicità, a chinare il capo per entrare, a stenderci per terra, è il presepe. Il presepe è questa invenzione straordinaria della tradizione della Chiesa che ci permette di vedere, di visualizzare il mistero che si è compiuto qui. Partiamo dalle tre figure più importanti, poi ci allargheremo invece nella messa a quelle ancora che sono intorno. Noi abbiamo, come sapete, intorno a Gesù bambino abbiamo innanzitutto Giuseppe. Sapete che Benedetto XVI aveva chiesto, e Papa Francesco lo ha confermato, che da questo momento in poi in ogni liturgia si dica la menzione di Maria con San Giuseppe, suo castissimo sposo, suo sposo. Cioè il desiderio della Chiesa che Giuseppe sia sempre ricordato nella liturgia, no? A me sembra importante questo oggi, e di Giuseppe possiamo dire una cosa sola: l'importanza del ruolo paterno e del ruolo della responsabilità e della guida. Voi sapete che Giuseppe parla pochissimo, ma ci ricorda che Gesù ha avuto un padre per quanto adottivo, e che la figura del padre, dell'uomo, del maschio è importante, e noi la stiamo tragicamente perdendo. Giuseppe è quello che decide, c'è il pericolo, prende, ci alziamo nella notte e andiamo in Egitto. Bisogna fare il censimento, si prende, si parte. Cioè è quella figura che non ha paura di decidere, di assumersi delle responsabilità, di farsi carico anche se volete materialmente. Si parte in Egitto, dobbiamo partire subito, ci si alza di notte e si parte, no? Io credo che uno dei grandi drammi del nostro tempo sia proprio, non sono io a dirlo, insomma non serve la mia illustre voce, ma è un concorso di voci dalla psicologia, alla filosofia, alla sociologia, è questo dramma del nostro tempo che ha perso la figura maschile.
Perché non c'è più il concetto di unità affettiva
familiare. Perfetto. Perfetto. Non c'è più il concetto di unità affettiva familiare, ogni persona è vista come un atomo, come una monade che vive per conto loro, no? Per conto suo. Notate che Dio Padre, pur essendo padre, ha voluto un padre per Gesù che realmente ha fatto il padre. Giovanni Paolo II diceva, pensate che cosa incredibile, che Gesù chiamava Abba, Dio e Giuseppe. È un'espressione di uno dei libri di Giovanni Paolo II reale, no? Cioè questa parola straordinaria, e diceva l'esigenza che Gesù, che aveva Dio come padre, avesse concretamente un padre terreno. Ecco, immaginatevi Giuseppe qui che si trova, lui che non c'entra niente, lui che non ha fatto niente di questo bambino, a doversi fare carico comunque del bambino e di sua moglie, di gestire una situazione che non è facile, che è difficile, che è impegnativa, no? E sapete che la catechesi in questo ci aiuta, poi su questo torneremo parlando di Gesù, ci fa capire che da un lato il Padre terreno ci fa capire chi è il Padre celeste. Noi, per capire che Dio Padre ha cura di noi ed è forte e coraggioso, noi abbiamo bisogno di un Padre terreno che lo sia. Cioè se noi abbiamo un Padre terreno che è chiaro, è limpido, è schietto nelle parole, è sincero, ha una sua autorevolezza, una sua forza, noi diciamo Dio Padre ci protegge, Dio Padre è forte, Dio Padre è grande. Ma è anche vero il contrario, cioè dove noi non abbiamo un padre sulla terra che è in gamba, per fortuna c'è un padre nel cielo che ci fa capire che il padre sulla terra che non è adeguato ha però un supporto di un padre più grande. Questo ce l'ha insegnato soprattutto Sofia Cavalletti, questa catecheta che si occupava dei bambini. Lei diceva, guai a fare l'errore che fa la psicologia di dire, se non la psicologia vera, quella sbagliata, i bambini imparano Dio Padre solo perché hanno un padre terreno, e se il padre fosse cattivo, fosse un pedofilo, fosse un picchiatore. Per fortuna i bambini sanno che c'è un padre celeste che è più grande del padre terreno e riescono a capire chi è il padre celeste anche se il padre terreno non è adeguato, no? A fianco di Giuseppe, noi qui nella grotta della Natività abbiamo poi Maria. Maria è come dice il dogma, è la madre di Dio, e qui voi recuperate la bellezza di questa espressione. Se volete, noi vediamo da decenni in cui la parola madre è stata squalificata come se fosse un'espressione vergognosa per una donna. Ora, la parola madre non è l'unica connotazione di una donna, ma certo non è un'espressione vergognosa, è una parola meravigliosa. Cioè, Maria è veramente la madre di Dio, è veramente la madre del bambino Gesù fatto uomo, e per questo è la madre di Dio, perché Gesù Cristo è completamente uomo e completamente Dio. Quindi non si può chiamare Maria solo madre dell'uomo Gesù, ma Maria è la madre di Dio perché ha veramente generato il bambino Gesù. E per farvi meditare su Maria, a me piace che oggi, se volete, abbiate almeno l'immagine di questa persona che, come ogni madre, ma in particolare in questa maternità divina, è il dono. Cioè, Maria che cosa fa? Dona il figlio e si mette a suo servizio. Cioè, una madre sa che quando nasce il bambino tutti guarderanno il bambino e si dimenticheranno di lei. Poi se qualcuno dice: ah, ma come stai, come è andato il parto? Ma in realtà tutti vogliono coccolare il bambino e la madre se la sono bella che dimenticata, no? Ma Giuseppe e Maria sono veramente il padre e la madre, il padre adottivo e la madre fisica, e Maria è la madre che offre a noi il bambino e poi a un certo punto scompare, fra virgolette. Maria è importantissima, ma la sua grandezza sta in questa capacità di scomparire. E vi cito una frase di Chesterton che ho sentito quando hanno fatto quest'anno una giornata su Chesterton e la famiglia. Chesterton è questo grande autore convertito al cattolicesimo, che ha inventato Padre Brown, forse l'abbiamo già detto, l'iniziatore di tutti i preti detective, nell'opera sua più famosa, che si chiama Uomo Vivo, che vi ho citato perché questo Innocent Smith è vivo perché è felice di vivere. Cioè, non è nel peccato, nel senso che è stupito di essere vivo ed è felice. Questo Innocent Smith ha una donna che si chiama Mary Gray, Maria Grigia, proprio per dire Maria, il nome più comune, il nome della Madonna, e Grigio nel senso che è una donna qualsiasi, di cui lui è follemente innamorato, e all'inizio sembra che lui sia un poligamo perché ogni volta va a caccia di donne, e poi si scopre che in realtà lui va sempre a risposarsi la stessa donna. Cioè, Mary Gray la fa vestire di un abito verde e la chiama Mary Green, poi la fa vestire di un abito marrone e la chiama Mary Brown, e entra come se la rivolesse riconquistare, perché vuole essere sempre stupito che ha la sua, che si è come se fosse innamorato per la prima volta, gli avesse per la prima volta detto ti sposo. Cioè, vuole sempre ristupirsi della donna che è al fianco, dice questa frase di questa donna, che è ciò che Chesterton pensa di sua moglie, e potremmo dire, se vuoi, un'immagine che fa capire un aspetto di Maria, è una, se volete, un'immagine anche molto umana, ma se noi la leggiamo in chiave divina possiamo capirla. Dice lui di questa donna, che parla pochissimo dentro il libro: aveva il talento di dire tutto con il suo viso, e il suo silenzio era come un applauso ininterrotto. Che cosa vuol dire? Cioè, questa donna parlava poco e ficcava bene però quando parlava, ma il suo silenzio era un applauso, cioè era felice di quello che accadeva, era felice della sua famiglia, era felice di suo marito, era felice dei suoi figli. Maria è un applauso ininterrotto, cioè è una persona che è l'ancella del suo figlio, è la servitrice dell'umanità, ma è la donna felice di essere questo, e lei applaude al suo figlio continuamente. Se volete, lo ama, lo loda, lo incoraggia e ce lo dona dicendo: ma vedete quanto è bello. Ma cioè, è un applauso che è lì silenzioso, ma è questo, no? Pensate noi quanti uomini e quante donne conosciamo che sono invece una negazione della bellezza continua: tutto va male, tutto fa schifo, tutto è brutto, non siamo capaci di niente, mio figlio non sa fare niente, mio marito è un cretino, mia moglie è una cretina, e così via, no? Maria potremmo vederla proprio come colei che non genera, ma ci dona il dono più grande di questo, che è questo bambino. E poi arriviamo al cuore della Natività. Noi diciamo di nuovo quello che sappiamo da sempre: nel presepe si è fatto uomo, ma noi diciamo qui si è fatto uomo, e proprio le statuette del presepe ce lo fanno vedere concretamente. Cioè, l'incarnazione non è un'idea, ma veramente il figlio di Dio si è fatto un bambino, lo vediamo, lo tocchiamo, lo accarezziamo, lo prendiamo in braccio, lo mettiamo lì nella culla, veramente Dio si è fatto bambino, no? E però, come vi dicevo, il grande evento che noi celebriamo qui è che è l'infinito che si fa bambino, cioè non è la lode del bambino di per sé, ma è che l'infinito si fa bambino. E si potrebbe dire che cos'è l'immagine, se volete, come possiamo collegare la figliolanza divina con il bambino? Perché la grandezza di questo bambino non sta nell'essere piccolo, ma sta nell'essere figlio. Cioè, come dall'Eterno il Figlio di Dio è figlio del Padre, cioè riceve tutto dal Padre, così anche nell'incarnazione il bambino riceve tutto dal mistero di amore di Dio ed è figlio. La sua grandezza e la sua piccolezza non sta nell'essere grande o piccolo, ma sta nell'essere grande e piccolo come grande e piccolo un figlio. Vi cito un detto, una frase a memoria, ma senza sbagliarmi, di Joachim Jeremias, che è un grande esegeta, è stato un esegeta protestante, poi è diventato cattolico del Nuovo Testamento. Lui diceva così, sapete che c'è un'espressione del Nuovo Testamento, che cosa, se non ritornerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, no? E la gente si dice, cosa vuol dire tornare a essere bambini? Devo giocare come i bambini, devo frignare come i bambini, cioè cosa vuol dire che se io non torno bambino, non entro nel Regno dei Cieli? E Geremia commenta con questa frase secca: ritornare ad essere bambini vuol dire imparare a dire di nuovo Abba, cioè non è l'essere piccolo, ma l'essere figlio del Padre. Cioè il bambino è colui che è figlio amato, è colui che in ogni momento della vita non è solo, ma ha il Padre che lo ama, che lo incoraggia, che lo spinge, che lo sostiene, che gli dà tutto. E Gesù è figlio perché ha il Padre. La sua incarnazione è l'incarnazione del Figlio. Per questo Gesù, se volete, nasce come un bambino, no? E l'immagine, secondo me, più bella per capire questa cosa è la figura di Santa Teresina, Teresa di Lisieux. Voi sapete che Teresa di Lisieux è famosa per essere la santa dell'infanzia spirituale, è la santa, si dice, delle piccole cose, no? Ma la cosa incredibile è che Teresa di Lisieux era una santa che voleva delle cose grandi, cioè non voleva per niente essere piccola. Teresa di Lisieux voleva morire martire, voleva imparare l'ebraico, voleva quasi essere come i preti e predicare, voleva convertire quei condannati a morte per omicidio, per stupro, cioè aveva delle idee grandissime, no? E a un certo punto nella sua storia, quando era bambina, lei ha come un momento che lei chiama la grazia del Natale. Lei era una ragazza che era stata depressa perché aveva perso la madre, era una persona profondamente insicura ed era quindi sempre bisognosa di affetto, di attenzione, di amore. Non era mai una donna tranquilla da piccola, no? Finché lei racconta nella sua biografia che lei faceva le cose, ma se la sorella non si accorgeva che le aveva fatte, non gli diceva grazie, lei si metteva a piangere perché era come se non l'amassero, si sentiva sempre non amata, no? E una sera, lei la chiama la sera della sua conversione in cui smise di essere bambina, tornano dalla messa di mezzanotte, il padre aveva l'usanza di mettere delle calze con i regali perché la madre era morta, lo faceva il padre, no? Lei scende, il padre sta preparando le calze e senza accorgersi che c'è la figlia dietro, il padre dice: meno male che l'ultima volta, perché evidentemente la figlia stava crescendo, non ne poteva più di fare questa cosa. E quindi la sorella Selini, che stava dietro, dice: oddio, adesso Teresa comincia a capisce che il padre ha sempre recitato la parte, crollerà, si metterà a piangere. E Teresa dice: io stavo per piangere, stavo per mettermi a piangere, invece Dio mi fece una grazia, cioè capì che non dovevo più cercare l'amore, ma dovevo cominciare io ad amare, diventare adulta. Mi rizzai il capo, sorrisi, andai giù, abbracciai mio padre, da quel momento cominciai ad amare e da quel momento fui felice. Cioè smisi di preoccuparmi che gli altri si dovevano accorgere di me e diventai grande, no? Quindi è interessante che una donna dell'infanzia spirituale sa benissimo che essere bambini spirituali non vuol dire essere dei frignoni, no? Gente che piange sempre. E in altri brani lei racconta questo: lei si addormentava durante le preghiere perché era malata, durante le lodi, eccetera, spesso lei dormiva, e lei spiega: io sono serena perché un bambino, se sta in braccio a suo padre e dorme, non è meno figlio di quando gioca. Cioè io sono serena perché sono figlia sempre, sono figlia quando dormo, sono figlia quando lavoro, sono figlia quando prego, e a mio padre Dio non piaccio di meno quando dormo, di quando lavoro, di quando faccio questo o quest'altro, no? E quindi lei trovava la sua forza nel fatto di dire Abba, nel fatto di dire io non sono sola perché mio padre mi accompagna, perché il padre è sempre con me, no? Perché Teresa di Lisieux poteva dire io sono bambina nelle braccia di mio padre e non infantile, frignona, eccetera? Perché aveva imparato da Gesù questo fatto di essere figli, no? Allora questo luogo ci ricorda questa figliolanza che viene posta al centro del mondo. Al centro del mondo c'è colui che è veramente il figlio di Dio, che ha tutto l'amore del Padre e ce lo viene a donare, perché noi non siamo più infantili ma siamo figli. Noi dobbiamo smettere di essere infantili, dobbiamo riscoprire la nostra figliolanza, perché Gesù è venuto a donarcela, è venuto a mostrarci che cos'è la figliolanza in questa terra come figlio di Dio, perché noi possiamo viverla sempre.